Ricordate che il primo approccio al problema di Giobbe erano stati tre amici, e i tre amici avevano fatto fiasco, primo tentativo di soluzione, qualcuno che viene a consigliarci, ma senza che ci abbia una chiara unzione, una chiara guida da parte di Dio. Forse lo facevano in buona fede, forse lo facevano sicuramente, e tante volte vedrete, di fronte ai nostri problemi, di fronte a nostre difficoltà, ci sarà chi viene a consigliarci, a suggerirci in buona fede. Ah, ecco, ti succede questo perché così, così e così. E saranno consigli purtroppo gratuiti che tante volte però ci lasceranno ancora più nell'amarezza. Ecco perché io credo che dobbiamo imparare ad essere guidati da Dio per consigliare, perché dei consiglieri non ispirati possono realmente peggiorare il nostro male. E così dei tre amici di Giobbe, fino a che non parla Eliù, si vede come una situazione che va peggiorando. E poi invece abbiamo parlato di quest'altro amico, di questo Eliù, che tra l'altro era il più giovane, e abbiamo detto che è un po' segno, è un poco tipo dello Spirito Santo, che comincia a cercare di creare una convinzione, che comincia a cercare di toccare più in profondità il cuore di Giobbe, che si irrigidiva. Ricordate le sue espressioni? Ricordate quell'espressione dove diceva: ma Dio trova contro di me degli appigli ostile, mi tiene per suo nemico, mentre io sono innocente e non c'è iniquità in me. Guardate, questo secondo me definisce molto bene la situazione di Giobbe, il quale si ribella in qualche modo e non vede realmente la sua piccolezza, non vede il suo peccato, non vede le sue difficoltà, e se la prende solamente con Dio, come a dire: Dio mi sta cercando di fare del male, non lo capisco perché. E ricordate che Eliù comincia a parlargli, comincia a dirgli che Dio invece cerca di parlare, e tante volte è costretto a parlare anche nel sonno, perché durante la veglia siamo così bloccati, così chiusi, che la sua parola non può penetrarci, ci parla magari attraverso i sogni, ci parla attraverso degli angeli, attraverso qualcuno che viene mandato per trasmetterci la sua volontà. E poi, ancora più avanti, ricordate quando Giobbe comincia sempre di più a esprimere il suo malessere, perché ora lo Spirito Santo sta mettendo il dito nella piaga e lui comincia a irrigidirsi. E questo è un altro segno importante, fratelli. Quando veramente facciamo discorsi inutili, non succede niente, restiamo così nella nostra situazione, nel nostro fallimento, ma quando lo Spirito Santo comincia a toccarci, sembrerà strano, ma un primo effetto è una specie di irrigidimento, è come se quasi quasi non ci volessimo piegare alla presenza e all'opera dello Spirito Santo, è come se lo Spirito Santo va al nucleo, al centro del problema. E qui vediamo che Giobbe in qualche modo ha reagito così quando Dio si comincia ad avvicinare a lui. La prima fase è un poco di paura, è un po' di irrigidimento, è un po' di chiusura. E vediamo che Dio si serve prima di Eliù, ma poi arriverà a parlare lui stesso con Giobbe. E questo è molto importante. Tante volte ci vuole un tempo in cui noi impariamo ad ascoltare dagli altri prima che possiamo ascoltare direttamente da Dio. Tante volte incontriamo dei credenti che dicono: ma io vorrei ascoltare direttamente da Dio. Ma Dio dice: alt, intanto non ascolti la tua coscienza. E come vuoi ascoltare lo Spirito Santo se già non sei sensibile alla tua coscienza risvegliata dalla parola? Poi non ascolti neanche i tuoi conduttori, non ascolti quelle persone che Dio ti ha preposto, ti ha messo davanti per guidarti, come fai ad ascoltare me? Allora capite che Dio deve preparare prima la nostra capacità di ricevere, e con Giobbe fa in questa maniera. I tre amici non concludono niente, Eliù comincia a concludere qualcosa, poi Dio può parlare direttamente a Giobbe. E noi vogliamo tendere velocemente verso questa scoperta meravigliosa di Giobbe, che cambia la sua vita, che la rivoluziona, che gli fa ritrovare una fede forte in Dio e gli dà realmente poi una ricchezza, una prosperità. Ancora Eliù nel capitolo 34 di Giobbe, siamo lì, dice: Giobbe ha detto sono giusto ma Dio mi nega giustizia, verso 5. E poi al verso 9 dice: poiché ha detto non giova nulla all'uomo l'avere il suo diletto in Dio. Guardate che affermazione, come a dire non serve a niente prendere gioia nel Signore. Ma Giobbe, qualche cosa non va, non hai capito bene, ma era questa l'affermazione di Giobbe. E poi, se voi andate un po' più avanti, al capitolo 35, vedete ancora Eliù che, nel mentre che parla, riferisce i discorsi di Giobbe. Dice, infatti hai detto, verso 3, che mi giova, che guadagno io di più a non peccare? Guardate un poco, che strano, che atteggiamento strano quello di Giobbe. Intanto è l'atteggiamento di chi pensa di non peccare, e questo già è un atteggiamento sbagliato, ma oltretutto è quello che dice, siccome io non pecco, allora devo guadagnare qualche cosa. E giustamente allora fa un ragionamento per assurdo, dice, ma se io non pecco, che cosa ci guadagno? Allora tanto vale peccare. Giobbe non aveva ancora compreso la grandezza di Dio, non aveva ancora capito la grandezza di Dio. Sì, aveva un senso di rispetto, aveva delle immagini, aveva un timore di Dio, aveva tante componenti già bellissime, se volete, ma non aveva capito nel profondo, come tanti uomini di Dio che Dio dovette guidare a una comprensione. Ce ne sarebbero tanti nella Bibbia, chi non si ricorda di Giona. Giona era pure così, era difficile che lui comprendesse, e Dio dovette metterlo in situazioni tali da fargli comprendere la sua misericordia e il suo amore, perché se era per Giona tutti i niniviti avrebbero potuto morire tranquillamente senza che lui se ne creava un problema. Ma Dio non solo lo portò nel senso fisico al suo progetto, ma lo portò nella comprensione interna. E Dio non ci vuole portare nel suo progetto di forza, ma ci vuole portare con una comprensione. Ecco perché deve lavorare in noi, ecco perché tante volte dobbiamo passare attraverso delle difficoltà, delle afflizioni, delle tribolazioni, delle situazioni difficili, perché Dio non gli interessa portarci in un posto, ma gli interessa farci comprendere anche la sua volontà, perché la possiamo fare di buon animo, perché la possiamo fare con piena convinzione. E qui c'è un lavoro profondo nella vita di Giobbe, ed Eliù ancora è usato come uno strumento. E andando ancora più avanti c'è già una prima risposta che vogliamo cogliere prima di andare al dialogo finale tra Dio e Giobbe, dove al verso 9 del capitolo 35, questo lo leggiamo perché già ci fermiamo un attimo, dice in questa maniera: si grida per le molte oppressioni, si levano lamenti per la violenza dei grandi, ma nessuno dice: dov'è Dio, il mio creatore, che nella notte concede canti di gioia, che ci fa più intelligenti degli animali dei campi e più savi degli uccelli del cielo? Si grida, sì, ma egli non risponde, è a motivo della superbia dei malvagi. Certo, Dio non dà ascolto a lamenti vani, l'Onnipotente non ne fa nessun caso. E tu, quando dici che non lo vedi, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. E qui c'è una prima grande lezione, come a dire, sì, tante volte si grida, si dice, Signore, perché? Perché proprio a me? Non so se questo grido è venuto mai nella vostra vita, ma perché proprio io? Ma perché questa situazione? Ma perché? 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 Richieste, domande. Ma non vi fa pensare questa espressione a quello che è detto in Giacomo, credo, chiedete e non ricevete, perché chiedete male, chiedete spinti dalle spinte carnali, e allora non potete ricevere. E qui è un poco già espressione di questo: voi chiedete, ma non è che state chiedendo veramente, voi solamente vi lamentate, voi volete giudicare Dio, voi volete dire, ma Dio, ma tu così ti devi comportare. Ecco perché queste preghiere, questi lamenti vani, Dio non li ascolta. Ma non li ascolta perché non sono vere domande, perché non sono desiderio reale tante volte di capire, ma sono solo rabbia, ribellione. Io credo che Dio tante volte deve farci superare quella normale ribellione, perché Lui ci vuole fare capire perché attraversiamo certi problemi, certe situazioni. Ma noi siamo così presi dalla nostra lamentela, dalle nostre preghiere vane. Sapete che tante volte nella mia pratica medica devo consigliare a certi credenti di non pregare? Come? Gli consigli di non pregare? Eh sì! Ma perché più pregano più male stanno, perché sono preghiere che nascono dall'incredulità, dalla rabbia, dall'amarezza, non sono slanci di amore, di fiducia nell'amore di Dio, ma sono preghiere che nel mentre che si fanno già come se uno si sentisse più lontano da Dio, ma non perché Dio non l'ascolta, ma perché sono espressioni solamente di barriere, di pregiudizi umani, quindi sono preghiere depressive, sono preghiere che in qualche modo ti vanno a allontanare da Dio. Ecco perché devo dire: smettila di pregare così, e se devi pregare così è meglio che non preghi del tutto. Può sembrare strano, lamenti vani, inutili preghiere, eppure Dio vuole invece che noi ascoltiamo. Si grida, dice, per le molte oppressioni, si levano lamenti per le ingiustizie, per la violenza dei grandi, ma nessuno dice: dov'è Dio, il mio Creatore? Nel senso, nessuno si accorge, nessuno coglie la presenza di Dio, nessuno ha imparato ad ascoltare Dio. Ed è un'esortazione forte questa mattina ad imparare ad ascoltare Dio nella tempesta, nelle afflizioni, nelle difficoltà, non nel luogo solamente più sereno, ma nel luogo della paura, a vedere Dio. Vi ricordate quell'episodio che tante volte ho citato dei discepoli che si trovano nella barca angosciati, impauriti? Sì, Gesù gli ha detto: ci vediamo là, però loro non ci credono più, sono in crisi, stiamo morendo, stiamo male, e in quel momento non riescono più a percepire l'immagine di Cristo, tanto è vero che Cristo gli si avvicina e lo scambiano per un fantasma. Aiuto, il fantasma, ci mancava solo il fantasma nei nostri problemi. Dio ci vuole insegnare non solo ad ascoltarlo nella preghiera, nel momento di grande comunione, ma ad ascoltarlo anche nell'afflizione, ad ascoltarlo anche nella difficoltà, ad ascoltarlo nei momenti bui. Lui che nella notte concede canti di gioia, è un po' simbolico, non è che significa che ci svegliamo di notte e cominciamo a cantare Dio è buono e poi tutti quanti ci telefonano magari al 113 perché stiamo facendo schiamazzi pubblici, no, ma nella notte, intesa anche nella notte del nostro cuore, cioè nei momenti in cui c'è un'oscurità, nel momento in cui non si vede più niente, Dio ci dà canti di gioia per chi ascolta, per chi riesce a cogliere la sua presenza. E tu che dici: io non lo vedo, ricordati, e questo è già un messaggio di speranza che viene dato a Giobbe, ma che viene dato a ognuno di noi, anche se ancora non sei in grado di capire, anche se ancora non sei in grado di renderti conto, ascolta, la tua causa gli sta dinanzi, come a dire: Dio non si è dimenticato te, Dio non si è dimenticato, non ti ha lasciato in balia delle tue malattie, dei tuoi problemi, dei tuoi debiti, delle tue paure, delle tue angosce, e ha detto: sbrigatela tu. No, anche se tu non lo vedi, anche se tu in questo momento vedi tutto buio, ricordati che la tua causa gli sta dinanzi. E questa idea ci riporta subito all'avvocato difensore della nostra vita, che non solo è stato il nostro avvocato difensore, ma ha pagato pure per noi e vive per intercedere per noi, alla figura di Cristo, che ha la nostra causa sempre dinanzi al Padre, che è il nostro avvocato in ogni momento e difende la nostra causa. La tua causa sta dinanzi a Dio. Ricordiamocelo, fratelli, questa mattina. La nostra causa è Dio che la difende. Tante volte siamo troppo noi a voler difendere le nostre cause. O prendiamo avvocati umani e ci facciamo difendere da Tizio, da Caio, da Semproni e poi alla fine complichiamo le cose. Facciamo una grande confusione. Ricordati che la tua causa la difende il Signore. Questo è importante che lo sappiamo, è Lui che ti fa giustizia, è Lui che risponde ai tuoi bisogni veri e profondi. E abbiamo bisogno di crederlo questa mattina. E così il discorso di Eliù va avanti, e al capitolo 36 leggiamo ancora qualche versetto, prendiamo qualche flash per andare velocemente alla conclusione. Verso 8 dice: se gli uomini sono talora stretti da catene, se sono presi nei legami dell'afflizione, Dio fa loro conoscere la loro condotta, le loro trasgressioni, giacché si sono insuperbiti. Egli apre così i loro orecchi ai suoi ammonimenti e li esorta ad abbandonare il male. Se l'ascoltano e si sottomettono, finiscono i loro giorni nel benessere e gli anni loro nella gioia. Guardate che messaggio profetico rivolto a Giobbe, che in quel momento vedeva tutto nero, tutta una piaga, un'ulcera vagante, peggio di un animale martoriato, ma Dio gli mette davanti una visione diversa, come a dire: Giobbe, cosa devi imparare? C'è qualche cosa che hai bisogno di imparare in questa afflizione, in questa difficoltà. Perché, se ricordate un'altra parte della scrittura dove dice: nel quale, benché non vediamo, gioiamo di una gioia ineffibile, sebbene per breve tempo e se così bisogna siamo afflitti da svariate prove, se così bisogna, ecco, se così bisogna, tante volte è legato a una necessità particolare, non perché Dio vuole provare più uno e meno un altro, c'ha favoritismi, dice: no, questo è raccomandato, non gli facciamo fare esami, questa no. Se così bisogna è legato proprio al bisogno nostro di comprendere qualche cosa durante gli esami, durante le difficoltà, durante i problemi. Allora nei problemi c'è sempre una lezione che Dio vuole insegnarci, perché Lui vuole farci superare. E qui lo vediamo, è espresso chiaramente. Gli uomini sono stretti da catene, sono presi, ma questo perché Dio vuole aprire gli occhi e le orecchie, vuole aprire le orecchie ai suoi ammonimenti ed esortarli ad abbandonare il male. E questo è importante, fratelli. Giobbe ancora non capisce. Un poco forse si sta sciogliendo, come a dire: Giobbe, allora può essere, guarda che tu c'hai qualche cosa che non va, può essere che queste catene sono segno di qualche difficoltà, di qualche problema. Prendi coscienza, non stare lì a ribellarti, a prendertela con Dio, non stare lì. E avanti poi dice ancora, non possiamo approfondire, ma è bellissimo, leggetelo a casa almeno questa parte finale di Giobbe, come si svolge questa lezione proprio di guarigione della vita di Giobbe. E al verso 17 dice: ma se giudichi le vie di Dio come fanno gli empi, il giudizio e la sentenza di Lui ti piomberanno addosso. Bada che la collera non ti trasporti alla bestemmia. Guardate un poco, attenti, ma bestemmiare non significa dire parolacce, ah, qua, là, no, ma bestemmiare significa alla fine dire: ma Dio, perché tu, come a dire, tu mi stai facendo male, ma tu mi hai causato questo, senza capire che invece Dio è colui che sta cercando, nella difficoltà, nell'afflizione, di farci scoprire una guarigione, di farci cambiare. Di farci ravvedere, di farci cambiare certi atteggiamenti. di farci veramente mutare certe cose che tante volte sono così incrostate nella nostra vita che bisogna che Dio ci tenga proprio, sapete come si fa, cioè, per separare i metalli, si mette sopra il fuoco, no? Fino al punto, a un livello tale di fusione, allora si cominciano a separare le cose. Tante volte è come se noi, per essere separati, per fare sì che bene e male si separino nella nostra vita, dobbiamo essere messi tipo arrosto. Sembra strano. E noi dice: no Signore, no Signore, ma Dio dice: devo levare questa piaga da te, devo levare questo pus, devo levare questa malattia, ecco perché ti metto nel fuoco, non perché mi piace vederti soffrire, ma perché voglio liberarti dal male, voglio liberarti dalle tenebre, ecco perché ti trovi in certi momenti con un fuoco che ti brucia e tu dici: mamma mia, ma qua finisco arrostito, finisco male. Invece no, perché se in quel momento comprendi che c'è qualche cosa che Dio sta cercando di comunicarti, di farti capire, e allora vedrai che le afflizioni, le difficoltà, è tremendo questo verso, il verso 15, me lo devo leggere per forza, dice: ma Dio libera l'afflitto mediante l'afflizione. Ma sembra una contraddizione, dice: Dio libera l'afflitto mediante l'afflizione. A uno che è afflitto non vorrebbe l'afflizione, ma l'afflizione stessa è come se contiene una potenza di liberazione, se noi cogliamo, impariamo, ascoltiamo la voce di Dio. E così Eliù continua. E lì poi subentra Dio, lo vediamo molto sinteticamente perché andiamo all'epilogo di questa storia che finisce bene, gloria a Dio. Con Dio si può incominciare bene, poi si passano momenti molto brutti, cioè, e poi si finisce bene, gloria a Dio. Il vino nuovo è sempre migliore. E allora a un certo punto, in tutto questo trambusto, Giobbe è quasi pronto ad ascoltare Dio. Guardate un poco come esordisce Dio nel dialogo con Giobbe. Verso 38, dopo tutti i preliminari, cioè scusate, capitolo 38, verso 1. Allora l'Eterno rispose a Giobbe dal seno della tempesta e gli disse: chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Sembra quasi una commedia. Ma come a dire, cioè, però già c'è un contatto, e Dio gli dice, comincia a rivolgersi a Giobbe in una maniera che, se lo leggete, sembra ironica. Comincia a dire: Giobbe, visto che tu la sai così lunga, visto che tu sei innocente, visto che tu sei al di sopra di tutti, visto che, cioè, facciamo una cosa, tu fai Dio e io faccio quello che ascolta. Allora dimmi come è fatto l'universo, dimmi come io dovrei fare, come dovrei comportarmi. Sembra ironico questo discorso, però in realtà è come a dire: Giobbe, ma non ti rendi conto che in 2,5 kg di cellule cerebrali tu non puoi essere al di sopra di me? Non ti rendi conto, Giobbe? Dove eri tu? Dice: occiù, cingisi i lombidi come un prode. Dice: fatti avanti, Giobbe. Cingiti i lombidi, perché la forza magari era nell'armatura, ma come a dire: spremi le meningi, Giobbe, potremmo tradurre in un uomo del 2000, spremi le meningi, Mauro, spremi le meningi, Stefano, e dimmi, dove eri tu quando fondavo la terra? Rispondimelo, rispondimi se hai tanta intelligenza, fammi capire, spiegami le leggi dell'universo. Ah, dice, io conoscerei la teoria di Einstein. Ma che è Einstein? Questa è una bazzecola, è una cosa stupida ormai. Questa è sorpassata, ancora per capire il senso della vita dovrete farne di strada. Spiegami come, chi ne ha fissate le dimensioni, spiegami tutte le leggi della fisica termodinamica. No, cioè, per piacere, Giobbe si comincia a confondere, si comincia a ridimensionare. Su che furono poggiate, verso 6, le fondamenta, o chi ne pose la base, quando le stelle del mattino, che come sapete voi è riferito agli angeli, cantavano tutti assieme, tutti i figli di Dio, davano in gridi di giubilo? Dove eri tu, Giobbe? Forse tu ne sapevi più lunga? Come quel Giobbe, come si chiama, Giobbatta, che sembra, Covatta, che sembra saperlo di tutti, ma non ha capito niente. Giobbe, che cosa hai capito tu della grandezza del tuo creatore? Eccetera, eccetera. Sei tu penetrato fino alle sorgenti del mare? Hai tu passeggiato in fondo all'abisso? le porte della morte ti sono state scoperte, come dire, sei entrato nella morte, sei ritornato. Cioè, come fai, Giobbe, ad essere così presuntuoso? Come fai, Giobbe, ad essere così orgoglioso? Come fai ad ergerti e a diventare giudice di Dio, anche se stai passando un disagio? E perché non vuoi capire quello che io sto cercando di spiegarti? È come se Dio dice al suo amico Giobbe. E così andiamo verso la parte finale, al capitolo 40, che è il capitolo conclusivo di questa storia, che ha tante cose da insegnarci. L'Eterno continuò, verso 1, a rispondere a Giobbe e disse: il censore, guardate come dovremmo dire, lo prende in giro, il censore dell'Onnipotente, cioè tu che sei più grande dell'Onnipotente, vuole ancora contendere con lui? Colui che censura è Dio, cioè tu, ha egli una risposta a tutto questo? Insomma, il povero Giobbe in effetti cominciò a ridimensionarsi, e tante volte sembra strano, ma Dio forse ci deve comparire in tutta la sua grandezza, potenza, farci vivere dei momenti estremi di tensione, cioè per che un attimo prendiamo coscienza. Come a dire: Giobbe, allora vuoi continuare a fare il mio censore? Farmi la censura su quello che io faccio, non faccio, dico, non dico. Allora Giobbe rispose all'Eterno. E questa mattina vogliamo immedesimarci in questa attitudine trasformata, in trasformazione del nostro amico Giobbe. Quindi nei nostri dolori, nelle nostre difficoltà, nei nostri problemi, nelle nostre ulcere, nelle nostre paure, nelle nostre situazioni dove pensiamo in un certo modo, cerchiamo di mettersi dietro Giobbe, perché Giobbe sta cominciando a capire. Allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: ecco, io sono, non disse più io sono giusto, io sono troppo meschino, che ti risponderei? Io mi metto la mano nella bocca, ho parlato una volta, ma non riprenderò la parola, due, ma non lo farò più. E anche ho parlato più di uno, due, tre, quattro, però come dire, ho parlato troppo. Ho detto troppo, senza capire, perché già Eliù gliel'aveva detto, dice: taci, ascolta Giobbe, ma ancora lui era convinto sempre di parlare, non era in grado di ascoltare, non voleva ascoltare, voleva solamente portare le sue rimostranze contro Dio. Ma ora non lo farò più, come a dire, Giobbe comincia finalmente a tacere. Ma capite, non che tace solamente con la bocca, ma comincia a tacere tutto l'urlo di amarezza, di rabbia, di ribellione, perché tante volte alcuni di noi magari stanno zitti, non si lamentano mai, però se andiamo a vedere dentro c'è un sacco di urla interne, un urla di ribellione, urla, e quindi, ma finalmente tace, come a dire, si comincia a convincere della presenza e della grandezza di Dio. E così l'Eterno allora rispose a Giobbe e continua un poco a incalzare, e arriviamo alla parte finale dove vogliamo cogliere questo atteggiamento del tutto cambiato, al capitolo 42, e dice proprio in questa maniera, al verso 1: allora Giobbe rispose. Cosa rispose Giobbe? Io riconosco che tu puoi tutto. Ed è strano, perché questa risposta? Non dice che sei giusto, ma dice che tu puoi tutto. Come dire, è una fede. Come dire che tu puoi operare in una maniera diversa da quella che io penso. E questa è la lezione che Giobbe ha bisogno di imparare. Come a dire, Dio non deve operare come diciamo noi, perché lui conosce molto meglio come vanno le cose. Tu puoi ogni cosa, Signore, tu hai le tue vie, sono imperscrutabili tante volte, ma tu sai come operare nella mia vita, tu sai perché. E devo confessarvi che questo Giobbe è stato molto presente nella mia vita, sempre a lamentarsi, a dire perché, 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 ma quando ho cominciato a tacere finalmente, ce n'è voluta, e spero che per voi ci vorrà meno tempo a tacere, ho cominciato a capire che Dio poteva ogni cosa, a dire Signore grazie, perché ora capisco, ora mi rendo conto perché sono dovuto passare attraverso certe difficoltà, attraverso certe sofferenze, certe prove, certi esami, perché tu volevi liberarmi da certe situazioni. E allora Giobbe, guardate come cambia, e siamo proprio alla fine, dice: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intendimento offusca il tuo disegno? Sembra che scherza pure lui, dice: chi è colui? Cioè, ma chi sono stato io da poter pensare di poter offuscare, da poter cambiare il tuo progetto? Sì, ne ho parlato, dice il verso 3, ma non lo capivo. Che bello arrivare a questa considerazione, fratelli. Quando realmente dopo tutti sposta il Signore, vorrei che tu qua, là, sopra, sotto, perché qua sciopero, facciamo, litighiamo, poi alla fine non ho capito niente, Signore. Ne avevo parlato ma non ho capito niente, sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Che bello arrivare a capire che Dio è più grande di noi. Che bello arrivare a pensare che non dobbiamo per forza capire, ma dobbiamo fidarci di Lui. Che bello, io ricordo nella mia vita è stato un momento meraviglioso quando ho cominciato a dire: Signore, non ci capisco più niente, però ho fiducia. Oh, io credo che Dio ha detto: alleluia, finalmente, ce n'è messo tempo, sono suonate le trombe, finalmente hai smesso di cercare di giudicare, di fare tu Dio e io quello che ero criticato, abbiamo messo i ruoli nel posto giusto, finalmente. E Dio è desideroso veramente di poterlo ascoltare dalla vita di ognuno di noi, quel slancio di dire: Signore, anche se non capisco, anche se io mi fido di te e mi rendo conto che le tue cose sono troppe meravigliose e io non le conosco, come a dire: io ho pensato di capire, ho pensato di giudicare, ma non avevo capito niente. E a questo punto, ascoltami, io parlerò. Ma perché fino a questo momento Giobbe non aveva parlato, ma aveva fatto lamenti vani, cioè, sapete quelle persone tante volte che parlano con voi e che neanche si aspettano che voi gli rispondete, quindi che già nel mentre che voi gli parlate loro, cioè, già stanno pensando a quello che vi devono dire. È così, quando siamo pieni della nostra amarezza, della nostra rabbia, è come se è un monologo, noi parliamo preghiere vane, non abbiamo quell'attitudine reale di ascoltare. Giobbe ora ha raggiunto questa attitudine e dice al Signore: ora io parlerò, ascoltami Signore, io ti farò delle domande e tu insegnami. Guardate che bello, è diventato da maestro discepolo, ed è quello che Dio si aspetta nella tua vita questa mattina, che possiamo passare dall'attitudine dei maestri all'attitudine dei discepoli e dire: Signore, insegnami, ora realmente ti ascolto. Ultimi due versi conclusivi per questa mattina. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, come a dire: la conoscenza che avevo di te era filtrata, era distorta. E da che cosa, fratelli, è distorta la conoscenza che noi abbiamo di Dio, secondo voi? Da che cosa può essere distorta? Da noi stessi, dalle nostre paure, dalle nostre ferite, dalle nostre emozioni traumatizzate, dalle false immagini che ci siamo creati. Tante volte noi siamo così rigidi verso i cattolici dicendo che c'è l'immagine fisica, ma noi ci facciamo immagini ancora peggiori, che sono mentali, e Dio per smontare queste immagini proprio deve farci passare attraverso un forno a 3000 gradi, perché abbiamo delle immagini sbagliate. E allora il mio orecchio aveva sentito parlare di te, mi ero fatto un'idea, ma mi rendo conto che è un'idea sbagliata, ma ora il mio occhio ti ha veduto. Gloria a Dio quando lo possiamo dire, fratelli. Perciò mi ritratto, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Qui vediamo l'atteggiamento di umiltà. Ecco, il ritrarsi sulla polvere e la cenere non significa che dobbiamo mettere polvere e cenere. Questa era un'espressione, un segno dell'umiliarsi che vediamo spesso nel popolo di Israele quando capiva il peccato. Era una dimostrazione, perché uno si poteva anche mettere la polvere e la cenere, però rimanere nel proprio orgoglio. Tante volte prendiamo i segni esterni, però dentro non ci umiliamo. Invece Giobbe si umilia, cioè riconosce semplicemente il suo bisogno di Dio e il fatto che Dio è al di sopra di lui e che lui non è così innocente, così puro, così immacolato come pensava di essere. Non aveva capito la grandezza di Dio, non aveva conosciuto veramente Dio, e questo già era un grande peccato. Aveva trasgredito al primo comandamento, non ti fare immagine di Dio. Lui si è fatto un'immagine completamente sbagliata, al punto tale che pure Dio diventava qualcuno che lui censurava. Guarda che immagine che si era fatto Giobbe. A questo punto l'occhio mio ti ha veduto. Allora tiriamo la conclusione di questa breve riflessione su questa esperienza di Giobbe. Io credo che abbiamo bisogno di passare, come la Scrittura stessa ci dirà in altre parti, se ricordate la prima lettera di Giovanni, dice: quello che abbiamo udito della parola della vita, che abbiamo veduto, anzi poi dice che abbiamo contemplato e poi toccato. Questo è un po' un gradino. L'udire è buono, fratelli, noi udiamo la parola di Dio. Però c'è un piccolo particolare questa mattina che vi voglio fare presente. Com'è possibile che tutti quanti quelli che dicono di udire la parola di Dio e di stabilire la parola di Dio come fondamento della loro vita, poi alla fine sono l'uno contro l'altro? Quindi questo significa che la parola di Dio è sbagliata? No. Ma questo significa che spesso all'autorità della parola di Dio dovremmo dire: la Bibbia ha autorità, e poi mettere puntini puntini, dice, ma interpretata da chi? O distorta da quale immagini? Perché leggendo uno stesso versetto una persona immagina una cosa, un'altra ne immagina un'altra? Perché qualcuno dice, sii in pace con tua moglie, ecco, magari ritorniamo a quell'esortazione importante, però poi dice, no, io sono in pace, l'ho picchiata solo 3 volte. Un altro dice, cioè, perché poi ognuno di noi ha un concetto diverso, personale, di pace? Perché ci sono delle false immagini. Non è che Giobbe non aveva ascoltato la parola di Dio, ma non ne aveva penetrato il significato. Tante volte Giobbe avrebbe potuto fare pure le leggi a Dio. Infatti lui faceva così, dice, io so la parola di Dio più di te, Dio. E Dio dovette ridimensionarlo e fargli capire che la vera conoscenza non è teorica, non è teologica, come vorrei dire, ma è di cuore, è profonda. Giobbe aveva bisogno di entrare proprio in un'esperienza della parola di Dio. E allora in questo comprendiamo anche noi perché abbiamo bisogno di vedere Dio. non solo di ascoltare la sua parola, ma se noi abbiamo una mente distorta, finiremo per distorcere pure la parola di Dio e usarla a nostro uso e consumo, e andare a cogliere quelle cose sottili che, tipo per esempio i farisei, che dicevano Corban, quello che poteva servire per sostenere i loro genitori, e si esentavano. Cioè, possiamo girarla. È un codice che ha bisogno dello Spirito Santo, come spesso ci viene ridetto, ed è importante. Abbiamo bisogno di conoscere, di vedere l'autore, se no questa parola non la capiremo, non la comprenderemo, ci alziamo in piedi e non la potremo mettere in pratica. Giobbe aveva bisogno, aveva conoscenza della parola, era un uomo pio, giusto per certi versi, ma aveva bisogno di conoscere più profondamente Dio. Poi si rende conto di avere sentito. Ed è bene che anche noi questa mattina possiamo passare da una conoscenza per sentito dire. E quando è per sentito dire, non è per sentito dire solo dagli altri, ma è per sentito dire anche dai nostri pregiudizi, per sentito dire dalle nostre emozioni sbagliate, per sentito dire, come a dire, no, ma la mia mente mi dice che Dio non può volere che io soffra, che io abbia afflizione. No, e come? Se Dio proprio in questa afflizione vuole insegnarti. Tante volte noi ci costruiamo dei sentito dire, ma io ho sentito dire, e Dio ci sta dicendo, vieni qua, avvicinati a me, vieni qua, entra la mia presenza, io voglio che tu entri alla mia presenza, perché allora passerai dal sentito dire, dall'ascoltato, al reale, al vero. E allora veramente dirai, Signore, hai ragione, alleluia. E il Signore non è che dice, oh, finalmente mi ha dato ragione, come se a dire che lui aveva bisogno che noi gli davamo ragione. Anche questo leggerete nel contesto della lettera della scrittura, come dirà, non è che Dio ne ha un beneficio se noi gli diciamo hai ragione. Il beneficio lo abbiamo noi, fratelli. Il beneficio lo abbiamo noi se finalmente acquistiamo una fiducia grande nel Signore, perché allora l'opera di Dio potrà continuare nella nostra vita, potrà andare avanti. E quando Giobbe ebbe pregato poi per i suoi amici, che è molto bello, non che si è vendicato dei suoi amici, cioè mi avete fatto solo male, ora vi distruggerò. Quando ebbe pregato per i suoi amici, l'Eterno lo ristabilì nella condizione di prima, ma no, non nella condizione di prima, ma gli rese il doppio di tutto quello che già gli era appartenuto. E quando diciamo gli rese il doppio, non dobbiamo pensare il doppio di soldi necessariamente, ma il doppio di santità, il doppio di amore, il doppio di pace, il doppio di benignità, il doppio di testimonianza, il doppio, cioè, come dire, Dio ci vuole dare il doppio. E poi l'Eterno benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi. Alleluia. Ma dovette passare attraverso questa difficoltà per essere più benedetto. Quindi non ti lamentare delle difficoltà, ma cerca di cogliere, di comprendere quello che Dio sta scrivendo e sta dicendo nel tuo dolore, nella tua afflizione, quello che Dio sta cercando di insegnarti, perché allora la benedizione di Dio fiorirà in una maniera più grande nella tua vita. Amen. Vogliamo pregare insieme. Alleluia. Signore, ti vogliamo chiedere perdono se tante volte ci siamo elevati al di sopra di te e nel cercare delle risposte e nel cercare delle soluzioni abbiamo persino attinto ad energie negative, abbiamo preso cose sbagliate, ci siamo riparati nell'Egitto. Ma tu ci dici che lì troveremo più confusione, perché solamente in te c'è la luce. E questa mattina vogliamo realmente lasciare un po' di più le nostre false immagini, i nostri sentito dire, le nostre emozioni, le nostre diagnosi, e vogliamo avvicinarci a te in semplicità, con una grande fiducia. Vogliamo tacere, Signore, sapendo che tu hai preso la nostra causa. Vogliamo aspettarti in silenzio, nel senso di lasciarti parlare nella nostra vita, perché tu ci possa spiegare, faccia comprendere, perché tu ci faccia comprendere come continua la nostra vita. Quale sarà la prossima tappa? Quale sarà il prossimo obiettivo? Come potremo veramente avvicinarci di più a te? Come potremo essere liberati da tante cose che ci dominano? Tu ce lo vuoi fare comprendere e vogliamo assumere un atteggiamento di umiltà questa mattina dinanzi a te, perché sappiamo che il tuo amore, Signore, è grande. Sappiamo che il tuo spirito, come dice la Scrittura, ci desidera, ci brama fino a gelosia, perché vuole il meglio per noi, desidera farci partecipi della tua santità. Ed è a questo scopo che dobbiamo anche soffrire, che dobbiamo accettare la disciplina, Signore, per essere fatti partecipi di te, Signore. Grazie, grazie, Signore, perché non siamo pecore smarrite, ma siamo pecore del tuo gregge, e tu ci guiderai, Signore, attraverso i nostri conduttori, attraverso il sommo pastore che è Gesù. Ci guiderai, Signore, veramente nella gloria eterna, Signore, anche attraverso sacrifici, anche attraverso momenti strani, anche attraverso momenti di buio, ma niente e nessuno ci potrà separare dal tuo amore, Signore. E ti ringraziamo per questo, nel nome di Cristo. Amen.